Apocalisse, questa sera impreziosito dalla presenza del professor Enrico De Leon, che ci accompagnerà in questi due incontri e che con tutta la sua immensa cultura ebraica indubbiamente ci immergerà ancora di più in questa simbologia in parte così difficile ma in parte, avete visto, così bella e così esaltante. Lascio la parola ad Enrico e buona serata e buona Apocalisse a tutti.
Allora, buonasera, sperando che il microfono non crei problemi. Allora, se guardate, vi ho fatto uno schema molto veloce, brevissimo, di quelli che sono i prossimi due incontri. Carlo mi ha affidato dal capitolo 12 al capitolo 17 e questi sei capitoli si possono dividere in due grandi sezioni. La prima, in cui ci butteremo stasera, si chiama I tre segni e va dal versetto 1 del capitolo 12 al versetto 4 del capitolo 15. Poi la seconda sezione è il settenario delle coppe e l'inizio del giudizio contro Babilonia, che vanno dal versetto 5 del capitolo 15 alla fine del capitolo 17. Ci soffermeremo più sulla prima parte perché è la più conosciuta, la più originale rispetto a ciò che abbiamo letto fino adesso ed è anche la più utilizzata dalla liturgia. Cominciamo però con la preghiera, chiedendo allo Spirito Santo di aprire le nostre orecchie, il nostro cuore, la nostra bocca alla parola. Pregheremo con alcuni versetti del Cantico di Mosè, che troveremo in questi capitoli, richiamati diverse volte, cantando come il ritornello lo intona Carlo che è intonato, io è meglio che non canto perché altrimenti usciamo tutti e non iniziamo neanche, cantate al Signore un canto nuovo che chiaramente è il ritornello ufficiale. Vai.
Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia, egli ha fatto che la vive.
Capitolo 15 dell'Esodo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia, egli ha fatto meraviglie.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, il Dio dei miei padri lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome.
Cantate al Signore un canto nuovo.
La tua destra, Signore, gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con sublime maestà abbatti i tuoi avversari. Scateni il tuo furore che li divora come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque. Si alzarono le onde come un argine.
Cantate al Signore un canto nuovo.
Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di segni? Stendesti la destra, l'inghiottì la terra, guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora.
Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia, egli ha fatto meraviglie, alleluia.
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per la tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre.
Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia, egli ha fatto meraviglie, alleluia.
La sezione dei tre segni. La maggior parte dei commentatori indica questi capitoli come il cuore del libro dell'Apocalisse. Lose dice che costituiscono il nucleo centrale del libro e che Giovanni si serve di immagini mitiche per spiegare perché il conflitto con le potenze delle tenebre sia tanto duro. Però anche nelle tribolazioni la comunità può rimanere fiduciosa e serena, perché la vittoria appartiene a Dio e a Cristo. Anche Richard dice: siamo al centro del libro, tutto ciò che lo precede converge qui e da qui viene illuminato tutto quello che segue. Elogi della comunità di Dio, il tempo di conversione e di azione. Questi capitoli sono racchiusi tra le sette trombe che abbiamo affrontato la settimana scorsa e le sette coppe, e alla fine l'ultimo versetto del capitolo 11 che ci presiede diceva: si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. E questa sezione si conclude al versetto 5 del capitolo 15: vidi nel cielo il tempio che contiene la tenda della testimonianza. Quindi abbiamo una prima apparizione del Tempio alla fine delle sette trombe e una seconda apparizione del Tempio prima delle sette coppe. Nel secondo libro dei Maccabei, come ci ricordava Carlo, al capitolo 2, si dice che il profeta Geremia, avuto un oracolo, ordinò che lo seguissero con la tenda e l'arca. Siamo prima dell'arrivo di Nabucco, prima della distruzione di Gerusalemme. Gli ebrei si domandano: ma com'è potuta sparire l'arca? Com'è potuta sparire la menorah, l'altare, tutto il ben di Dio che il Tempio conteneva? È impossibile che Dio abbia permesso questo. Quindi immaginano che il profeta Geremia in visione avesse avuto da Dio l'ordine di prendere tutto l'oro del Tempio e di andarlo a nascondere. Quindi giungono presso il monte dove Mosè era salito e dove è morto. Lì trovò una caverna, vi introdusse la tenda, l'arca, l'altare e sbarrò l'ingresso. E ai discepoli che cercavano di ritrovare il nascondiglio dice: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del popolo. Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore. Quindi Giovanni, partendo da questa attesa ebraica sulla ricomparsa dell'arca nel giorno dell'arrivo del Messia, nel giorno della gloria del Signore, quindi del giudizio universale, ci dà una chiave di lettura del cuore dell'Apocalisse. C'è un'unica tematica: l'economia della salvezza. con la morte del Cristo l'arca può tornare, il Tempio può riaprire in tutto il suo splendore, ritornerà la menorah, ritornerà la tenda del Tempio, tutto quanto tornerà come è stato profetizzato da Geremia. Quindi questi capitoli ci presentano innanzitutto l'avvento del Messia, la lotta tra bene e male, la distruzione delle forze maligne, il raduno degli eletti, il canto o la liturgia di festa dei credenti. Nei capitoli, questa sezione, dal 12.1 al 15.4, troviamo tre canti. Il primo, capitolo 12.10, è il canto di vittoria dei martiri. Il secondo, capitolo 14.3, in cui la comunità dei redenti ascolta un canto che proviene dal cielo. E terzo, 15.2.4, è il canto di coloro che vinsero la bestia o il canto dell'agnello. Quindi Giovanni ci presenta una grande liturgia di vittoria, una grande cerimonia paragonabile a quella dell'uscita dal Mar Rosso che abbiamo cantato adesso nella preghiera. Dice Apocalisse 15.3, hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, quello che abbiamo cantato noi adesso. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore. Questa liturgia è come la replica di quella del Tempio di Gerusalemme. Conoscere il vero Dio significa lodarlo. Nella tradizione sacerdotale del libro dell'Esodo sono indicate le prescrizioni per il culto e la liturgia attribuiti a Mosè. Ciò permette a Giovanni di fare una teologia della Chiesa. Egli vede nel popolo di Israele in festa un'immagine del popolo cristiano in festa per la redenzione. Il dinamismo dell'Apocalisse, nutrito dalla grande intuizione dell'Esodo, deve passare nella Chiesa di oggi. Una fiducia perseverante che si scioglie in lode gioiosa. Una tranquilla certezza della vittoria di Cristo nelle difficoltà della storia. Ecco la modernità di questi canti, di queste liturgie che troviamo nell'Apocalisse, di questa festa che deve caratterizzare anche noi, popolo in cammino, in un nuovo esodo. Cominciamo allora a commentare questi capitoli. Capitolo 12, versetto 1. Un segno grandioso apparve nel cielo. Letteralmente dice, è un segno grande. Se vi ricordate, Giovanni finora, descrivendo le visioni, ha scritto vidi, ho visto. Ora parla invece di segno. E in questa sezione abbiamo tre segni. Il segno grande, la donna che partorisce. Un altro segno al versetto 3, il dragone, e al capitolo 15, versetto 1, un altro segno, un segno grande e meraviglioso. Gli angeli che aprono il giudizio e la liturgia gioiosa degli eletti che ripetono il canto di Mosè. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, il segno è un intervento potente, straordinario, concreto di Dio nella storia a favore del suo popolo. In Esodo abbiamo i 10 segni, le piaghe. Esodo 7,3 dice moltiplicherò i miei segni nel paese d'Egitto. Deuteronomio 4,36 Dio si scelse una nazione con grandi segni. La fine dell'esilio in Babilonia, Baruch 2,11 Signore che hai fatto uscire il tuo popolo con segni. Luca 7,18 questa generazione vuole un segno. E Giovanni 6,2, una gran folla seguiva Gesù vedendo i segni che faceva. E in Apocalisse abbiamo tre segni. Il primo e il terzo grandi e meravigliosi, cioè divini. Il secondo è un altro segno, cioè dell'altro dal divino, il drago, dragone, proveniente da Satana. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ma anche negli Apocrifi, nella tradizione della Chiesa, Satana è spesso descritto come imitatore di Dio. Anche l'Apocalisse descrive il costante tentativo di imitare Dio e l'agnello attribuito al demonio. Ci torneremo meglio nella seconda parte, nella sezione B. E capitoli 13, 16, 14 si dirà che i servitori del dragone compiranno segni e prodigi per allontanare gli uomini da Dio. Cosa vuole dirci Giovanni con questi segni? Primo, che Dio interviene nella storia da sempre, ma che il Messia e il giudizio finale sono i segni grandi e meravigliosi, quelli più grandi in assoluto. Secondo, attenzione, perché anche il male vive nella storia e può non far comprendere, vivere, gioire i credenti dei veri segni meravigliosi, presentando falsi segni che traggono in inganno, segni tarocchi che possono far deviare i credenti dalla vera fede. E terzo, ci vuole discernimento. Ogni cosa deve essere vagliata, studiata nella preghiera, nella liturgia, in comunità, per capire se è segno di Dio o prodigio del dragone. La gioia e la pace sono la cartina di tornasole. Qual è il primo grande segno? Una donna vestita di sole, letteralmente rivestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, incinta, gridava per le doglie e il travaglio del parto. Chi è questa donna rivestita del sole? Ci sono molte ipotesi. Le più significative sono quelle che vi dico, ne abbiamo scartate una ventina tra i vari testi perché alcune erano veramente incredibili. Per qualcuno, per qualche commentatore, è la Chiesa delle origini, appena appena orfana del Signore e che quindi fatica a nascere, le doglie, che appena nata è strappata alla fede ebraica, che soffre e lotta per sopravvivere, che è costretta a fuggire nel deserto. Storicamente sappiamo che nel 65 d.C. i cristiani dovettero abbandonare le città israelitiche e andare a vivere a Pella, nel deserto della Siria, proprio per salvarsi dalle persecuzioni. Altri dicono che questa donna è la Chiesa, è la sposa di Cristo, che è perseguitata dall'impero, la madre dell'uomo nuovo, Cristo risorto. Altri che questa donna è Israele, Israele che partorisce il Messia. Dice Richard, il popolo di Dio è rappresentato spesso come una donna che dà alla luce un popolo nuovo. Isaia 66:5-9, Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito i suoi figli. Isaia 26:17, come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Va, popolo mio, nasconditi per un momento, perché ecco il Signore esce dalla sua dimora. In quel giorno il Signore punirà con la spada il Leviatan, serpente guizzante, ucciderà il drago che sta nel mare. Questa donna, Israele, ha una corona di 12 stelle, le 12 tribù, e anche il sole e la luna sono simboli di Israele. Isaia 60:20, il tuo sole non tramonterà, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna Il tuo popolo sarà un popolo tutto di giusti, il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo. È chiaro che Giovanni questi brani li conosce molto bene, li applica in maniera quasi esatta al brano che sta scrivendo. Quindi Israele, rivestito di sole, cioè della luce di Dio, con la luna sotto i piedi. La luna indica il tempo, perché in quei periodi il calendario era lunare ed erano i movimenti della luna a calcolare i mesi, gli anni, i secoli. Quindi avere la luna sotto i piedi significa essere padrone del tempo, ma solo Dio è padrone del tempo. Quindi Dio nel tempo opportuno, da Lui stabilito, dalla luce manderà ad Israele il Messia che porterà alla sconfitta del serpente dragone. Altri esegeti come Dupont, Chamberlain e Laws vedono nel capitolo 12 solo l'annuncio della nascita del Messia, descritte con le caratteristiche proprie del genere apocalittico, e affermano che qui non si parla né di Israele, né della Chiesa, né di Maria, ma solo del Messia atteso. E citano molti testi dell'apocalittica giudaica, come il Testamento di Giuseppe, che è un libro apocrifo del primo secolo avanti Cristo. Vidi che da Giuda una vergine con una veste di bisso variopinta dette alla luce un agnello senza macchia. Tutte le bestie li assalivano, ma l'agnello le vinse e le distrusse. Oppure il quarto libro di Esra, al capitolo 9 e 10, che descrive una donna che soffre le doglie, dà alla luce un maschio che muore a 30 anni. E dice: ho perduto colui che ho dato alla luce nella sofferenza e messo al mondo con dolore. Dopo questa visione, l'angelo Uriele spiega ad Esra che questa donna è la città di Gerusalemme, il figlio è il Messia, segno di salvezza, mentre i 30 anni che ha vissuto simboleggiano i 3 secoli che mancano alla venuta del Messia. Molti esegeti medievali hanno visto Maria in questa donna che descrive Giovanni, ma secondo Prigent l'interpretazione mariologica non può essere difesa seriamente. Anche se gli esegeti di oggi non la escludono, la ritengono soltanto a titolo di risonanza secondaria. E Maria solo nella misura in cui Maria rappresenta l'Israele fedele. Noi sappiamo però che questo brano viene letto nel giorno di Ferragosto, no? Il giorno della dormizione di Maria, e quindi la liturgia cattolica vede in Maria questa donna che sta per partorire, sta per essere assalita dal dragone. Un'ultima ipotesi, affascinante ma da prendere con le molle, è quella di Corsini. La donna appare nel cielo, quindi è nella perfezione, domina sul cosmo, sole, le stelle, la luna. Questa donna, secondo Corsini, simboleggia l'umanità prima del peccato. Però l'umanità pecca e la donna, suo toponimo, fugge nel deserto, simbolo della lontananza da Dio. Nel deserto però Dio è provvidente con l'umanità, non la lascia sotto il dominio di Satana. Da allora la donna può riprendere a partorire e a dar vita a una discendente in possesso della testimonianza di Gesù. Quindi per Corsini tutto il capitolo 12 è la storia, è il simbolo della storia del genere umano. Dalla creazione, la caduta, la redenzione. Chiaro che per noi questa donna è la raffigurazione della figlia di Sion, il piccolo resto, la comunità che rimane fedele a Dio e che dà alla luce il Messia e dà alla luce la Chiesa. È protetta da Dio perché è rivestita di Dio, interverranno tra poco le ali dell'aquila per salvarla, è padrona del tempo, perché sa di aver vinto e alla fine dei giorni vedrà il suo trionfo, la luna sotto i piedi. E il nuovo Israele, la corona di 12 stelle, che pur nelle doglie del parto sa che il male ha solo giorni contati. Al versetto 3, allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, letteralmente un dragone grande, color fuoco, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Sul secondo segno, dragone, non ci sono per fortuna dubbi di interpretazione. Sono tutti d'accordo nel dire che è il male, il nemico storico di Dio, del suo piano, del suo popolo, del Messia. Per il mondo ebraico era il Leviatan, il mostro marino, che i 70 traducono dragone. Nel corso dell'Antico Testamento il dragone Leviatan prende diversi connotati. È l'Egitto, è il Faraone, Ezechiele 29,3, eccomi contro di te Faraone, re d'Egitto, grande dragone, sdraiato in mezzo al Nilo. Poi è Babilonia, Geremia 51, mi ha divorato Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto di me un vaso vuoto, mi ha inghiottito come fa il dragone. Poi è Antioco IV Epifane, il re cattivo, il re malvagio. Salmo 74 del 130 a.C., hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato la dimora del tuo nome. Tu Dio spezzi la testa del dragone, sulle acque frantumi le teste del Leviatano. E poi questo dragone è ogni nemico di Israele. Isaia 27, in quel giorno Yahweh punirà con la spada dura, grande e forte il Leviatan, serpente che guizza, il Leviatan, serpente tortuoso, ucciderà il dragone marino. Nei testi apocrifi ebraici il dragone diventa Roma. Salmo di Salomone 2, non tardare, o Dio, ad abbattere la superbia del dragone nel disonore. Quando Roma regnerà sull'Egitto, tutta la volta del cielo cadrà sulla terra e brucerà il dragone. Qui è tutta la volta che cade, in Apocalisse abbiamo sentito è un terzo della volta celeste. E la comparsa del drago sarà vista nella cultura intertestamentaria ebraica come annuncio dell'avvento del Messia. Nel secondo libro di Baruch, capitolo 29, allora comincerà a rivelarsi il Messia e Leviatan salirà dal mare, ma servirà di nutrimento ai superstiti. Con l'arrivo del Messia, il Leviatan, il dragone, viene ucciso e viene mangiato dai credenti. E poi Satana stesso viene visto come il Leviatan, come il dragone, a partire dall'interpretazione di Genesi 3,15, il serpente. Testamento di Aser, capitolo 7, 23, io so che voi cadrete nel peccato sinché l'Altissimo non visiterà questa terra schiacciando con animo fermo la testa del dragone, come è promesso ad Eva che schiaccerà la testa del serpente. E più avanti, Apocalisse 12,9, Giovanni scrive: il grande drago, il serpente originale, colui che chiamiamo diavolo o Satana. Questo drago è color rosso fuoco, colore che Giovanni ha già usato in Apocalisse 6,4, vi ricordate, no? Il cavallo che simboleggia la guerra e l'omicidio. Nella teologia giovannea Satana è l'omicida. Giovanni 8,43, voi avete per padre Satana, egli è stato omicida fin dall'imprincipio, fin dal Genesi, e non ha perseverato nella verità, perché in lui non c'è verità. E in Giovanni, nella prima lettera di Giovanni 3, le opere di Dio sono catalogate come amore, quelle del diavolo come omicidio e odio. Il cavallo rosso. Questo drago, avete sentito, ha 7 teste, come la bestia che sta per arrivare del capitolo 13 e la cavalcatura della prostituta in Apocalisse 17:3. Ha 10 corna, come la quarta bestia di Daniele, capitolo 7, dai versetti 7-24, che vi invito poi a leggere perché è molto importante. Dice Daniele: quanto alle 10 corna, indicano che da questo regno sorgeranno 10 re. Quindi il corno equivale al regno, a un re. Quindi questo drago è 10 volte re. E la teologia di Giovanni afferma spesso che è Satana, il diavolo, il re di questo mondo. È lui che distribuisce il potere a chi vuole, a chi si prostra davanti a lui. La descrizione del drago ora e della bestia più avanti, teste, corna, diademi, sono una citazione del libro di Daniele, con una differenza sostanziale. In Daniele il giudizio finale è pronunciato dall'anziano, da Dio stesso. Qui in Apocalisse il giudizio arriva per il sangue dell'agnello e la testimonianza dei martiri. Versetto 5, essa, la donna, partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Qui Giovanni cita Isaia 66:7, il Salmo 2, Isaia 7:14, per dire che questo figlio ha connotati messianici. Isaia e il Salmo descrivono il Messia come colui che domina con lo scettro di ferro. Giovanni cita per far capire: sto parlando del Messia. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Letteralmente il verbo dice fu strappato. Noi traduciamo rapito, ma letteralmente è strappato. Questo verbo è un passivo divino. Fu strappato da chi? Quindi da Dio. Giovanni ricorda che ciò che è avvenuto al figlio è nell'economia della salvezza, nel piano di Dio, secondo il disegno d'amore di Dio. Alcuni commentatori dicono: appena nato fu strappato, quindi si riferisce alla nascita di Gesù a Betlemme e alla sua ascensione dopo i 40 giorni della morte. Quindi nasce e viene immediatamente rapito e tutto quello che c'è in mezzo. Altri dicono che Giovanni citi il mito ebraico secondo cui Dio creò per prima cosa, subito, immediatamente il Messia, il primo giorno, in attesa di inviarlo al tempo opportuno. Poi dopo comincia a creare l'universo, gli animali e gli uomini. Ma la prima creazione fu il Messia e la Torah. Dice il quarto libro di Esdra: ecco il Messia che il Signore ha tenuto nascosto per gli ultimi tempi. Quindi probabilmente alcuni commentatori dicono: Giovanni dice nasce, fu rapito, cioè nascosto, strappato alla nostra storia in attesa di essere poi mandato nel tempo opportuno. Ma probabilmente è più giusto vedere in questa nascita non quella di Betlemme, ma quella del Golgota. I dolori del parto sono il Calvario, sono le sofferenze del figlio che fu strappato. Questo strappato dà più l'idea del dolore, dà più l'idea dell'omicidio. E questo essere strappato dà vita a un uomo nuovo, cioè la Chiesa, il corpo mistico. il nuovo Gesù, le cui membra siamo noi. Il Messia nasce a nuova vita nel momento in cui il dragone sembra essere il re, sembra avere il potere. Versetto 4 dice: il dragone stava in piedi davanti alla donna che stava per generare. E questo stare in piedi è segno di gloria, segno di potenza. Quindi sembra che vince lui, è lui in piedi. Ma sul Calvario c'è il rovesciamento dei ruoli. Chi è strappato, chi è muore, chi sembra non avercela fatta, vive. E chi sembra vincere è agli ultimi colpi di coda. Versetto 6, la donna fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. È lo stesso tempo che abbiamo ormai imparato a conoscere, i 42 mesi di Apocalisse 11:2, sono i 3 anni e mezzo, la metà di 7. Tempo limitato, stabilito, in cui nella sofferenza la donna, la figlia di Sion, il piccolo resto di Israele fedele, il vero popolo di Dio, sperimenterà la fedeltà e la provvidenza di Dio, così come sperimentò Israele dopo l'Esodo. Ed ecco che ai versetti 7 e 9 scoppiò quindi una guerra nel cielo. Da una parte Michele e i suoi angeli, dall'altra il dragone e i suoi messaggeri. A Pasqua si è giocata la storia del mondo e quanto ne segue ne è la conseguenza. Versetto 8, il drago non prevalse. Versetto 9, fu precipitato sulla terra e con lui i suoi messaggeri. Luca 10:18, vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Giovanni 12:31, ora comincia il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. A capo delle forze celesti, avete visto, arriva l'arcangelo Michele. Michiel in ebraico, chi è come Dio? Michele è il patrono di Israele. Daniele 12:1, in quel tempo sorgerà Michele, il grande principe, che veglia sui figli del tuo popolo. Nei commentari rabbinici è Michele che ferma la mano di Abramo mentre sacrifica Isacco. È Michele che placa Dio arrabbiato dopo il vitello d'oro che vuol distruggere il suo popolo. Michele, no, ma che fai? Aspetta, ripensaci, pensaci bene, dagli ancora un'opportunità. È un po' l'avvocato difensore degli ebrei. È Michele che guida il carro di fuoco che rapisce Elia. Nei testi di Qumran è Michele che guida i figli della luce contro quelli delle tenebre. Il nome di Michele è scritto sugli scudi dei figli della luce, dei giusti che combattono nella guerra finale. Nel Testamento di Neftali, libro apocrifo, capitolo 12, si racconta degli angeli che vengono inviati da Dio a insegnare agli uomini le lingue del mondo, in maniera che ogni popolo parli la propria lingua che gli viene insegnata da un angelo. Ma la lingua santa, dice il testo, l'ebraico, Michele la insegnò solo alla casa di Abramo. Ma perché Michele, protettore di Israele, combatte il drago? Che ci azzecca, direbbe Di Pietro. Non toccherebbe al Messia. Nessun esegeta si è posto il problema. Noi risponderemmo così. Come Michele difendeva Israele, ora difende il nuovo Israele, la Chiesa, nuovo popolo di Dio. Troviamo nell'apocrifo ebraico Enoch, al capitolo 20, Michele, il più santo degli angeli, è preposto agli uomini migliori del popolo. Ed ora è la Chiesa, il popolo dei santi, i migliori, la primizia del popolo di Dio. Oppure Satana, vuole essere come Dio, lo imita, tenta di paragonarsi a Lui, vuole che gli uomini lo adorano, vuole essere Lui il Michele, Lui vuole essere chi è come Dio. Con Cristo però l'uomo è di nuovo come nell'Eden, è di nuovo ad immagine e somiglianza di Dio. In Cristo l'uomo è come Dio. Ed allora la comunità, i credenti, sono tanti Micheli, resi come Dio perché sono il corpo mistico di Gesù. E allora questo Michele che combatte contro il male è la Chiesa, la comunità, l'uomo nuovo simile a Dio. Colui che ha capito veramente che bisogna essere perfetti come il Padre vostro. È Lui che precipita e sconfigge Satana. È Lui che può cantare il magnifico inno di Apocalisse 12:10, dove è detto: essi hanno vinto perché è stato precipitato l'accusatore grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. La parola della testimonianza dei credenti, di questi Micheli che sconfiggono il male e lo precipitano. La parola della loro testimonianza. Testimonianza qui è chiaramente martiria, martirio, che non è una parola qualsiasi. Per la lingua greca è parola pronunciata in un giudizio che può essere usata a favore o contro l'accusato. È parola pubblica, severa, seria, non una parola buttata lì a caso. È una parola che richiede impegno, una parola, diremmo noi oggi, che pesa. La testimonianza dei martiri ha forza anti-idolatrica, spoglia Satana di ogni potere spirituale e trascendente. In Apocalisse 15:2 i martiri appaiono nel cielo come vincitori, ma con un ulteriore progresso. Non solo hanno sconfitto Satana nel cielo, ma sono stati capaci di vincere sulla terra la bestia, la sua immagine e il suo numero, il numero del suo nome. Quindi Michele siamo noi, Michele è la comunità, è la Chiesa, chiamata veramente a sconfiggere il male con la propria testimonianza. Quindi questa prima parte del capitolo 12 ci dice che la nascita, morte di Gesù, ma la morte è una nuova nascita per noi credenti, no? Quindi la nascita è la morte di Gesù sul Calvario, vince il male e lo distrugge e dà vita a una generazione di uomini che sono come Michele, cioè immagine di Dio, che hanno vinto la morte, il male, grazie a Gesù, ma che restano su questa terra, luogo di combattimento, di minaccia, di pericolo, perché, versetti 12-13 del capitolo 12, sapendo che gli resta poco tempo, il dragone si mise a perseguitare la donna. Versetto 17, andò a far guerra contro il resto della di lei discendenza, contro coloro che sono in possesso della testimonianza di Gesù. La comunità cristiana, oltre alla sicurezza della vittoria, il dragone sa che gli resta poco tempo, nei momenti di crisi, di paura, di tentazione, sa che agli attacchi del drago le verranno date, di nuovo passivo divino, verranno date da Dio le due ali, versetto 14, della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e metà di un tempo, di nuovo 1260 giorni, 42 mesi, 3 anni e mezzo. Queste ali della grande aquila, in Esodo e nei commenti rabbinici simboleggiano la provvidenza di Dio. Il nutrimento del deserto richiama la manna. Ma voi sapete che per la prima Chiesa, per tutti i padri della Chiesa, questa manna era anticipo e simbolo dell'Eucaristia, del pane eucaristico. Quindi la comunità su questa terra deve ricordarsi di avere due grandi armi contro il male. La prima è l'Eucaristia, con cui Dio ci nutre nel deserto di questi tempi. E la seconda sono le ali dell'Aquila, cioè lo Spirito Santo, spirito d'amore che aleggiava come quest'Aquila sul cosmo, anticipando la creazione. La comunità cristiana sa di avere due grandi armi contro il male: il pane eucaristico e i doni dello Spirito Santo. Ed è con questo che Dio protegge la propria comunità nel deserto di questo mondo, donandole la manna e proteggendole con queste sue ali. Ed ecco che allora, versetto 15, arrabbiato come un dragone, il serpente vomitò dalla sua bocca, ve lo leggo letteralmente, contro la donna acqua come un fiume, per farla portare via dal fiume. E la terra, versetto 16, diede aiuto alla donna, e la terra aprì la sua bocca e ingoiò il fiume. I versetti richiamano Numeri 16:31, quando la terra si spalanca ed inghiotte Core, Datan e Abiram, contestatori di Mosè. Ma ricorda anche il Midrash Vayoshah, cioè il commento rabbinico al libro della Genesi, che quando racconta il Genesi capitolo 22, il racconto in cui Abramo porta Isacco sul monte Moria per essere sacrificato, e Satana sa bene che se questo sacrificio viene bloccato, se questo sacrificio non avviene, e quindi Abramo dimostra la fedeltà, da questo Abramo nascerà il popolo di Israele, che significa la condanna per Satana. Satana cerca di intervenire, cerca di convincere Abramo a lasciar perdere, cerca di convincere Isacco a scappare. Quando vede che non riesce con le parole, quando Satana vide che il suo piano di impedire il sacrificio di Isacco da parte di Abramo nostro padre non aveva successo, andò a trasformarsi in un grande fiume e si scagliò contro Isacco e Abramo. L'acqua arrivava fino al collo di Isacco. Interviene il buon vecchio Michele, che ordina alla terra di aprirsi. La terra inghiotte tutta quest'acqua, il fiume si secca e Abramo e Isacco arrivano in cima al monte Moria, e lì ci sarà la grande alleanza tra quello che sarà il popolo di Israele e Dio, per la fede di Abramo. Un altro testo rabbinico del Talmud dice: disse Rabbi Yohanan, quando vedi che un'epoca è sommersa come un torrente dalle tribolazioni, attendi il Messia, poiché in Isaia 59:19 è scritto: il nome del Signore verrà come un torrente violento, e subito dopo Isaia 59:20 un Redentore verrà per Sion. Quindi anche questo torrente impetuoso che vuole inghiottire i credenti nel mondo ebraico era visto come segno dell'arrivo del Messia. E qui Giovanni ci sta parlando proprio di questo Messia. Quindi la terra, come ci dice Giovanni, viene in aiuto alla comunità. E anche qui, vedete, si ritorna al progetto originario di Dio, si ritorna alla Genesi. Come l'uomo era immagine e somiglianza di Dio, così il cosmo, il creato e gli uomini erano in amicizia. Ecco che la terra è di nuovo amica dell'uomo. grazie all'avvento del Messia, i nuovi Micheli, la terra deve tornare a essere a fianco dell'uomo. La terra è per l'uomo e l'uomo è per la terra. Ci viene presentata quasi una pace cosmica che nasce con l'avvento del Messia. E allora, vistosi sconfitto, versetto 18, il dragone stette in piedi, la Bibbia Shei dice si appostò, sulla riva del mare. Cosa fa? Aspetta rinforzi. Dal mare vennero i primi grandi nemici di Israele, i Filistei, i Greci, e, mentre Giovanni scrive, i Romani. Ora dal mare, Apocalisse 13:1, vidi salire una bestia. E il drago, versetto 2, le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Ma anche, versetto 11, vidi salire dalla terra un'altra bestia. Questa, versetto 12, costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, versetto 13, opera grandi prodigi. Quindi il dragone aspetta l'arrivo di queste due bestie. Queste bestie rappresentano, lo si vedrà meglio all'interno del settenario delle coppe, al capitolo 16, i due strumenti dell'azione satanica nella storia. Le bestie hanno il potere. La prima, quello politico, ideologico ed economico, la seconda. Ma questo potere viene dal dragone e può sedurre, sviare dalla salvezza, far guerra, aizzare contro i santi. La bestia che sale dal mare è predominante, è nominata ben 36 volte in questi capitoli, 6 per 6. Allusione al numerica alla sua imperfezione. Il numero 6, abbiamo visto, già è segno di imperfezione. 36 volte la si nomina, è proprio un dispregiativo da parte di Giovanni. L'Apocalisse ci spinge a chiedere chi esercita il vero potere qua giù. Se l'agnello che appare al capitolo 14 o le bestie. E se sono le bestie, come si concretizza? Chi le aiuta ideologicamente? Si scende allora nell'attualizzazione, nella denuncia chiara dei servi potenti del drago. Ma Giovanni questa attualizzazione la lascia come compito alle comunità di ogni tempo e di ogni luogo. Ci saranno sempre queste due bestie sulla terra. Tocca alla Chiesa identificarle e combatterle. La prima bestia vuole scimmiottare Dio. Versetto 8, la adoreranno tutti gli abitanti della terra. La seconda bestia è presentata come colei che fa. Il verbo fare, riferito alla seconda bestia, appare 8 volte. Cosa fa? Realizza prodigi, spinge ad adorare la prima bestia, la fa parlare, segna gli uomini con un numero senza il quale è impossibile vendere o comprare, seduce gli uomini. Il capitolo 13 si divide in due parti. Primi 10 versetti, la bestia che viene dal mare. Dal versetto 11 al 18, la seconda bestia che viene dalla terra. Vediamo la prima bestia. Se vi ricordate, il dragone del capitolo 12 aveva 7 teste, 10 corna e 7 diademi, uno per ogni testa. La bestia del capitolo 13 ha 7 teste, 10 corna e 10 diademi, uno per ogni corno. Il capitolo 12 presenta due segni che si svolgono in cielo. Capitolo 13 invece si sviluppa tutto sulla terra. Molti commentatori legano la bestia del mare con la visione di Daniele 7:1-8. Qui è molto importante. Che cosa vede Daniele nel sogno al capitolo 7? Dal mar Mediterraneo vidi quattro grandi bestie. La prima simile a un leone, la seconda un orso, la terza un leopardo con quattro teste. La quarta, mostruosa e terribile, e di una forza eccezionale, diversa dalle altre e con 10 corna. Quindi, come corna siamo simili. Anche se in Apocalisse 13:2 si parla degli stessi animali, questa bestia che viene dal mare era simile a una pantera con zampe di orso e la bocca come quella del leone. Noi siamo propensi a vedere nella bestia che viene dal mare non l'insieme delle quattro bestie di Daniele, ma l'emanazione, la concretizzazione del dragone. E ricorriamo a Daniele e alla sua visione in modo diverso dagli altri esegeti per tentare un'attualizzazione. Il libro di Daniele è scritto verso il 160 a.C., e vede nelle quattro bestie che descrive la rappresentazione dei tre imperi che hanno conquistato e perseguitato Israele. Le tre bestie di Daniele sono l'Egitto, Babilonia e la Grecia. La quarta bestia è un quarto impero che dovrà venire, che verrà, che nel futuro si presenterà. Il potere militare di queste bestie ha sconfitto Israele, ma non ha estirpato il culto di Yahweh, nonostante le persecuzioni e i martiri. Vedete il libro dei Maccabei. Dopo Daniele, la letteratura religiosa giudaica ha continuato ad attualizzare la visione del profeta, cercando di descrivere e dare un nome alla quarta bestia. Questa mostruosa e terribile, diversa dalle altre. Così, nel primo secolo, il quarto libro di Esdra scrive: «Io feci un sogno. Dal mare saliva un'aquila con 12 ali, coperte di penne e 3 teste. Poi la vidi stendere le ali sopra tutta la terra e si impadronì di tutta la terra, esercitando un duro dominio sui suoi abitanti. Poi vidi sorgere un leone ruggente dalla foresta. Lo intesi parlare all'aquila con voce umana. Il tuo oltraggio è salito fino all'altissimo e la tua superbia fino al potente. Perciò sparisci, aquila, con le tue orribili ali. Poi vidi che tutto il corpo dell'aquila era in fiamme». A questo punto Esdra chiede all'angelo di spiegargli sto sogno. E il buon angelo risponde: «L'aquila che tu hai visto salire dal mare è il quarto impero che appare in visione a tuo fratello Daniele, perché verranno giorni in cui sorgerà sulla terra un impero più terribile di tutti quelli che lo hanno preceduto. Il leone che hai visto è il Messia. Egli rimprovererà le ingiustizie, riprenderà le offese e la trascinerà in giudizio». Lo scrittore di Esdra attualizza Daniele. L'aquila era il simbolo di Roma, che domina Israele nel primo secolo d.C. Il Messia è il leone di Giuda, che uccide, sconfigge e brucia l'aquila. Questo ci aiuta anche a capire il tipo di Messia atteso al tempo di Gesù. Il Messia che Israele voleva era sto leone, che doveva distruggere Roma, quest'aquila, mentre Giovanni, quando parla del Messia, lo presenta come un agnello e per di più sgozzato. Anche Giovanni, quando descrive la bestia del mare, ha in mente Roma, il suo impero. Più avanti, 17:9, spiega che le 7 teste sono i 7 colli e i 7 re. E in 17:12 che i 10 corni sono 10 re, 10 imperatori. Ma l'intento di Giovanni va oltre. Al versetto 9 invita le chiese di ogni tempo: chi ha orecchi ascolti, perché la bestia simboleggia ogni potere politico che assurge a divinità, che vuole con la sua ideologia totalitaria prendere il posto di Dio nel cuore degli uomini. E tocca alla comunità di ogni tempo ascoltare, avere orecchio, per discernere la parola di Dio da quella della bestia che domina la terra. Altro esempio è il versetto 1. Su ciascuna testa un titolo blasfemo, letteralmente sulle sue teste nomi di bestemmia. In Daniele uno dei corni della bestia aveva una bocca che proferiva parole arroganti. E gli esegeti dicono che si riferisse ad Antioco IV Epifane, il re filo greco, poiché in Daniele 11:36 il corno è un re malvagio che si esalterà e si porrà al di sopra di ogni divinità e pronuncerà cose non udite contro il Dio degli dèi. Nel 50 a.C. lo scrittore dell'Ascensione di Isaia vede nel corno bestemmiatore l'imperatore di Roma, e nei testi di Qumran coloro che portano sugli scudi titoli blasfemi sono i figli delle tenebre. Allora, più che chiederci chi era il corno, chi sono queste varie teste, chi sono i diademi, sti titoli blasfemi, dovremmo domandarci: è in grado la Chiesa di oggi, la nostra comunità, di scoprire, di denunciare questi corni? Leggere le parole di blasfemia che seducono gli uomini del nostro tempo, combatterle con la lama a doppio taglio della verità, con la protezione dell'Eucaristia e dello Spirito Santo. Versetto 3 del capitolo 13, una delle sue teste sembrò colpita a morte, letteralmente come sgozzata, ma la sua piaga mortale fu guarita, sembrò guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò indietro alla bestia. Che significa? Secondo Ippolito, con questo tratto, la bestia si presenta come un'imitazione diabolica di Cristo. Richard dice: ci si riferisce alla ferita fondamentale e trascendente. L'impero è ferito a morte perché Satana, suo padre, è già stato sconfitto in cielo. Altri dicono che è la convinzione che non c'è limite al peggio. Mi spiego. Quando crolla un regime, tutti sperano che il futuro sia migliore. Invece, spesso, dalle ceneri del regime finito, rinasce un potere ancora peggiore. Qui un po' mi autocensuro su ogni tipo di attualizzazione, però pensateci, morto Bin Laden, ale, 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 è arrivato l'ISIS, ucciso Saddam Hussein, sono arrivati i talebani, sconfitto Gheddafi, tutti abbiamo fatto la... Guardate in Libia quello che succede. Finito il Terzo Reich, ecco il quarto Merkel Reich. È finito il comunismo, abbiamo Putin. E non parliamo dell'Italia. Altri esegeti dicono che Giovanni qui vuole citare la leggenda del Nerone redivivo, di cui parla Svetonio e altri autori latini. Che dicevano questi autori? Non è vero che Nerone è morto nel 68, ma è fuggito presso i parti. Presto tornerà, si riprende il potere e sarà peggio di prima. Oppure, è vero, Nerone si è ucciso, ma tornerà dall'Ade, si reincarnerà e a capo delle forze infernali governerà di nuovo l'impero e riprenderà la sua carriera di cantautore. Allora, anche ammettendo che Giovanni conoscesse questo mito, è possibile vedere tra le righe un altro discorso. Seguitemi bene. La vittoria di Gesù sul male è suggellata dalla risurrezione, dalla sconfitta della morte per la vita. Questo fatto, la risurrezione, fonda la Chiesa, riempie di forza gli apostoli, provoca la fine del dragone. Solo con la risurrezione anche del male, del corno, di un suo servo, il dragone può pareggiare il conto e ridarsi forza, richiamando su di sé l'ammirazione e la sequela del mondo. Questo è ciò che Giovanni dice che succede alla bestia. Cristo è veramente morto e risorto. La bestia sembra, è come morta, questo non lo nota nessun commentatore, ma non risorge, guarisce. Cioè, attenzione, il male può arrivare al punto di simulare una risurrezione, di fare una imitazione blasfema della salvezza per farsi adorare. Ma voi non lasciatevi ingannare. È importante avere la consapevolezza che la vittoria è nella risurrezione di Gesù, veramente avvenuta, e non nella continua guarigione e riproposizione del male. È vero, il male sembra morto quando crolla un impero, quando crolla un regime, ma poi ritorna, ma poi guarisce. Ma non è risurrezione, è solo guarigione. Sembra un grande cambiamento, ma lo sembra solo. Il vero cambiamento ci è dato dalla morte e risurrezione di nostro Signore. E quindi, secondo Giovanni, la guarigione della bestia porta la gente ad adorare il drago. Difatti tutti dicono, versetto 4, chi è simile alla bestia? Chi può combattere con essa? Frase che abbiamo pregato insieme al capitolo 15 dell'Esodo. Chi è simile a te, o Yahweh? Chi è pari a te? O Deuteronomio 3, Salmo 86, chi è simile al Signore nostro Dio? Isaia 44, così dice Yahweh, io sono l'inizio e la fine, chi è simile a me? Per l'impero nessuno può essere simile a lui, nessuno può combatterlo. Roma ha sconfitto tutti, ha conquistato tutto. Quindi si richiede la totale sottomissione. Se non lo si può combattere, l'unico è sottomettersi, l'unica è obbedire e mandare il cervello all'ammasso. Ma per Gesù la domanda chi è come Dio ha come risposta ogni uomo, perché Giovanni 1,12 a tutti coloro che accolgono la parola ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non sapete che siete figli di Dio, lo siamo veramente? Soggetti solo alla legge dell'amore. Il potere della bestia è il dominio, la soggezione, il sottomettersi. Il potere di Dio è la libertà. E allora, versetto 5, alla bestia fu data una bocca per dire cose grandi e bestemmie. Il potere di agire per 42 mesi, versetto 7, di far guerra ai santi, il potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Fu dato passivo divino. Ci dice Giovanni, anche quando le forze del male si scatenano, il potere della bestia è sotto il controllo di Dio. Il suo potere non è assoluto, 42 mesi. La potenza di Roma viene da Dio, ma quando il suo carattere idolatrico, sfruttatore, disumanizzante si trasforma nella bestia, quel potere donato da Dio è trasformato dalla bestia in potere maligno, in potere perverso. Ma il tempo di questo potere è limitato. 42 mesi in cui la bestia si scatena. Versetto 6, contro Dio e la sua dimora. Letteralmente il testo dice la sua tenda, schenè. Per i cristiani di lingua greca la parola schenè, tenda, S-K-N, le tre lettere consonantiche che lo compongono, corrispondeva all'ebraico Shekinah, S-K-N, anche quella, che indicava la presenza di Dio, la sua dimora, che noi sappiamo che è Cristo stesso, che è la comunità dei santi, noi presenza dimora di Gesù nel mondo. Il versetto 10 è un versetto scuro con diverse traduzioni. Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. Letteralmente deve lui di spada essere ucciso. Qualcuno invece traduce: sarà ucciso di spada. Chi deve andare in prigione, cioè chi manda in prigione, andrà lui stesso in prigione. Sono le diverse traduzioni che trovate nella Bibbia. I commentatori si dividono in due letture. Secondo Prigent è la conseguenza logica per chi si oppone alla bestia. Chi si oppone andrà in esilio, andrà in prigionia, sarà ucciso. Questo è quello che attende il cristiano che si oppone al male. Secondo il Corsini, Giovanni enuncerebbe la legge del taglione, con la certezza che chiunque opponi violenza sarà punito con la stessa violenza. Però il finale del versetto dà ragione alla prima ipotesi, che sembra anche la più intelligente. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. La consapevolezza che opporsi alla bestia può portare a persecuzione, a prigionia, a morte, crea nel credente una prassi di non violenza, il perseverare nell'amore nonostante tutto, e la fede in una vittoria già ottenuta, certezza di un giudizio già emesso. Versetti dall'11 al 18 ci presentano la bestia numero 2. Vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come il dragone. Tra le moltissime spiegazioni date alla seconda bestia, che più avanti in Apocalisse 16:13, 19:20, 20:10 è chiamata falso profeta, le più interessanti sono tre. Ve ne risparmio anche qui una ventina. Quella della Bibbia di Gerusalemme e del Richard, il drago e le due bestie sono l'antitrinità o trinità perversa. La relazione tra le tre è come quella tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Il drago Satana è contro Dio, la prima bestia è contro Gesù in quanto ne imita la resurrezione, la seconda bestia o falso profeta è l'imitazione dello Spirito, in quanto compie prodigi e grandi segni come lo Spirito nella Chiesa primitiva. Così come tutta l'Apocalisse cristocentrica, le strutture oppressive sono bestiocentriche. Questa trinità perversa appare più avanti unita e strutturata. Capitolo 16, versetto 13-14, poi dalla bocca del drago, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti impuri, spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra. Quindi sono uniti, sono la stessa cosa. Poi c'è l'ipotesi del Corsini. Per il commentatore la seconda bestia si presenta con doppiezza e ambiguità. È come agnello, ma si comporta come il dragone. Esercita il suo potere alla presenza della prima bestia, cioè per ottenerne il favore. Se, dice Corsini, la prima bestia è Roma, allora la seconda, il falso profeta, è il giudaismo, che insieme con Roma condanna e uccide Gesù. Le due corna, simili ad agnello, sarebbero i due elementi costitutivi del giudaismo, legge e profeti. Scrive Corsini: interpretando in senso materiale e mondano le promesse divine, il giudaismo si pone sullo stesso piano del potere politico romano. Ha compiuto un tradimento, era affine all'agnello, ma si comporta come il dragone. Era profezia, ma è diventato falsa profezia. Da segni e prodigi che diventano occasione di errori e deviazioni. Ha stravolto la parola di Dio. Terza ipotesi, quella sostanzialmente accolta da quasi tutti i commentatori e più realistica rispetto al Corsini: se la prima bestia è il potere politico, militare, civile dell'impero, la seconda è il potere spirituale, economico, di opinione, che asseconda la prima bestia. È l'ideologia, il culto dell'impero. Per gli esegeti si tratta di quel culto dell'imperatore che sostituisce, si affianca, tende a sopprimere i vari culti locali, in particolare la fede giudaica e la nuova rivelazione cristiana. Da Augusto in poi sorgono templi dedicati all'imperatore, alla dea Roma, e nel corso del primo secolo ha incrementato ideologicamente e violentemente il culto dell'imperatore, per tentare di farne un vincolo che unisca tutte le province dell'impero, anche il liturgico. Con Domiziano, 81-96 d.C., quindi mentre Giovanni sta elaborando il suo libro, si inizia a tributare culto all'imperatore da vivo. E non solo come era prima, dopo la morte dell'imperatore. Domiziano inviava lettere ufficiali con scritto: «Il nostro Signore e Dio ordina che sia fatto quanto segue». Poiché in quel periodo in ogni provincia dominata da Roma si innalzavano statue agli imperatori, templi all'imperatore, si convinceva, tra virgolette, il popolo all'adorazione, alcuni esegeti pensano che Giovanni voglia proprio riferirsi a questo periodo. Versetto 14 del capitolo 13: seduce gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia. Le fu concesso, versetto 15, di animare, di dare vita, spirito, la parola è pneuma nel testo greco, di animare la statua, di far mettere a morte tutti coloro che non lo avessero adorato, che non si prostrassero davanti alla statua della bestia. Quindi la seconda bestia, questo potere occulto, opera grandi prodigi. Versetto 13, fa scendere fuoco dal cielo, come accadde per Sodoma, Genesi 19, come fece Elia, primo libro dei re 18, come non fece Gesù contro i samaritani. Vi ricordate quando gli apostoli dicono a Gesù: fai cadere fuoco dal cielo contro i samaritani, e Gesù si arrabbia, cioè non avete capito niente di me. Cosa fa questa bestia? Fa parlare la statua della prima bestia, le dà vita. Nell'Antico Testamento, specialmente nei Salmi, è spesso detto che gli idoli, le statue, hanno occhi ma non vedono, bocche ma non possono parlare. In questo caso dà vita all'idolo. Versetto 14, seduce gli uomini. Letteralmente il verbo è planao, che vuol dire sì, sedurre, ma soprattutto ingannare. Ed è lo stesso verbo che viene usato in Genesi quando il serpente non seduce, inganna la donna, come si è appena detto del dragone al versetto 9 del capitolo 12, che inganna la terra, quindi si comporta come Satana. Versetto 15, chi non adora la statua è messa a morte, come fece Nabucodonosor in Daniele 3, come fece Antioco IV Epifane nel libro dei Maccabei. Il versetto 16 fa sì che tutti ricevano un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Sono i tefillim, sono i filatteri che portano gli ebrei. Quando pregano mettono questi filatteri sulla fronte e sulla mano destra. Questi filatteri contengono dei frammenti della Torah, della parola di Dio. E questo simboleggia che la parola di Dio è nella mia mente e la parola di Dio è nella mia mano, in tutto ciò che io faccio, in tutto ciò, no? Cioè nel mio agire, nel mio pensare c'è la parola di Dio. Questo caso è la bestia che mette sulla fronte e sulla mano degli uomini il proprio logo, come se fosse sacro, come se fosse parola di Dio. Quindi la parola del drago che si sostituisce alla Torah, che si sostituisce alla parola di Dio. E poi al versetto 17, solo chi porta il logo, questo simbolo, può mercanteggiare, cioè si impossessa del potere economico. tramite l'immagine stampata, innanzitutto sulle monete, ma poi anche sulla fronte e sulle mani. Ma dice Zaccaria, capitolo 14, alla fine dei tempi, anche sopra i sonagli dei cavalli si leggerà sacro a Yahweh. E questo è il vero marchio che bisogna portare sulla fronte e sulla mano, sacro a Yahweh. E non vi sarà neppure un commerciante nella casa del Signore, dice Zaccaria. Per concludere, noi diciamo che Giovanni attribuisce alla seconda bestia il comportamento degli idolatri, citando esempi tipici dell'Antico Testamento: il fuoco dal cielo, la statua che parla, il marchio e cose del genere. E se poi ciò corrisponde a come Roma si comportava nel primo secolo, bene, ma non si esaurisce lì, prosegue nei secoli e si incarna ogni volta che si presenta un nuovo potere, un nuovo impero, con le stesse caratteristiche di seduzione, propaganda, corruzione, costrizione, falsi profeti, media a pelle d'orso, tacito consenso. Le tre bestie non si esauriscono al tempo di Giovanni, ma sono lì, sulla riva del mare, che aspettano di ricevere un nome ed un'ideologia per ogni periodo della storia, perché, come diceva Hobbes nel libro Leviatano, il potere vuole sempre più potere, perché il potere non si può garantire se non cercando sempre più potere. E allora compito della Chiesa, della comunità, è dare un nome, un volto, un'immagine statua a questo potere antitrinitario delle tre bestie, a questo male compagno dell'umanità, che, come dice Leonardo Boff, ha una sua logica perversa e capacità di sedurre, perché non si presenta mai con il suo vero volto. Il male è un insieme di forze maligne e movimenti di idee, un'energia storica che pone il bene individuale o nazionale al di sopra di quello collettivo. Pratica l'adulazione, diffonde menzogne per garantire privilegi. Diventa così un sistema culturale, economico e politico, e conquista persino le religioni. Allora il senso originario del liberaci dal male non è che il male venga allontanato, perché esso è nella storia. Noi diremmo che le tre bestie sono sempre presenti in ogni tempo, ma che nel cammino della nostra vita Dio ci dia le forze per affrontarlo e per essere più forti e resistenti ad esso. Gesù stesso ci dice, Giovanni 15, 18, non temete, io ho vinto il mondo. Stasera ci fermiamo qui, capite che la prima parte, quella dei tre segni, è la parte più preponderante, più importante di questi sei capitoli. La volta prossima partiremo con la conclusione del capitolo 13, questo strano 666, e lì ci dobbiamo fermare un bel po'. Ecco perché mi fermo qui stasera, perché non possiamo in 5 minuti esaurirlo, e vedremo le sette coppe e l'inizio del giudizio contro Babilonia. Vi ricordiamo gli altri corsi biblici che teniamo, quello di domani sera, il corso Peschiera, in diretta streaming. Non chiedete a me come si fa, perché non ci capisco niente, ma... Se ci sono domande, Carlo ed io siamo...
Volevo fare un'osservazione, cioè... Forse. Solo capito i... di una, come dire, di una violenza contro il potere, no, cioè cristiani acquattati al potere, cristiani tiepidi, cristiani non critici, cristiani non rivoluzionari,
dopo un brano così non possono esistere, perché sono brani che veramente con una lucidità incredibile ti dimostrano il potere politico e l'ideologia che li sostiene, e il cristiano come colui che lotta sempre, individuando, come detto bene all'inizio, facendo discernimento, no? Di tutte le forme di potere e combattendolo estremamente fino a Brasile. Dovremmo essere davvero una chiesa, altro che sale della terra la luce del mondo, una chiesa bomba che cambia il mondo e che trasforma proprio le strutture. Cioè questi sono brani che, incarnati nella storia, danno una forza al credente per cambiare il mondo incredibile. Ci invitano a una capacità di giudizio formidabile, ci invitano a un'analisi profondissima, ci invitano ad essere perennemente critici e non ovattati dall'ideologia. Cioè, il credente che vive davvero una teologia apocalittica è il credente che cambia il mondo.
Infatti, se fossimo davvero dei Micheli, come si diceva prima, probabilmente, no? Ma anche della profezia stessa. In fondo è vero, il testo dell'Apocalisse è un testo profetico, proprio perché dovrebbe insegnare alla Chiesa a essere quella profezia contro qualsiasi tipo di impero. Specialmente, tra l'altro, oggi, in cui non parliamo più di piccoli imperi. Non parliamo più, ecco, di Roma, che sì, sì, era il grande impero, ma aveva in mano un sesto, un settimo, no? Della popolazione, delle terre, no? Ed era un impero che, insomma, sì, era veramente forte, ma di fronte alla globalizzazione del potere, di fronte alla globalizzazione dell'economia, dove siamo in grado di mettere una nazione completamente alla fame, di distruggere totalmente un'identità o culturale o popolare o economica soltanto spostando dei pezzi di carta o adesso del denaro virtuale che non esiste neanche, è solo all'interno, no? Di computer che spostano e vanno, insomma, queste povere lotte di Giovanni contro un impero di Roma fa quasi ridere, no? Se ci pensiamo. Oggi altro che statue che parlano, altro che fuoco, che, no? Abbiamo un potere che detiene veramente tutto, perché sì, sì, si diceva 30-40 anni fa, attenzione alla televisione che può influenzare. Oggi abbiamo un internet che può influenzare immediatamente miliardi e miliardi di persone soltanto facendo passare determinate idee o inventando determinati tipi di notizie, per cui rischiamo una sollevazione popolare su qualcosa che non esiste, no? Qui si parla della menzogna, spesso e volentieri, no? Parole di blasfemia o di menzogna, ma quel tipo di menzogna che viene in mente Giovanni è niente in confronto a quello che potrebbe un potere estremamente forte, sia dal punto di vista economico che politico, produrre nell'oggi, in questo periodo. Quindi veramente c'è da stare con le orecchie ben aperte, le antenne ben piazzate, pronti a discernere, a capire, per non farci fagocitare anche noi all'interno di questa ideologia, no? E ben fa il Papa a continuare a sottolineare ancora oggi, no? Nel discorso a Strasburgo, questo potere occulto, anche se non l'ha mai chiamato in questo modo, ma dalle parole che diceva si capiva benissimo che stava parlando, come Giovanni nell'Apocalisse, di un potere occulto che tiene in mano tutto il mondo. Già solo quando ha detto che queste guerre che stanno capitando, no? In Medio Oriente sono un favore e vengono favorite dai trafficanti di armi, e i trafficanti di armi sono un potere enorme che che non è dell'America o della Russia, ma è di tutto questo potere economico che in qualche modo muove i fili di questo mondo. Quindi la profezia di Giovanni, per fortuna, grazie a Dio, ma lo vedremo meglio poi la prossima volta, continua ancora oggi e fa ancora degli interventi molto simili a quelli di Giovanni.
Come ci dobbiamo regolare quando veniamo accusati noi di avere nelle nostre chiese statue, dipinti dalle altre religioni? Veniamo accusati praticamente di idolatria, ecco.
Sì, sì, ma io di solito quando i miei alunni mi chiedono queste cose, ma voi avete le statue, eccetera, io rispondo sempre con quel proverbio rabbinico, quello che dice il saggio indica la luna, il cretino guarda il dito, no? Cioè, se la statua diventa un idolo, allora è meglio buttarla giù, abbatterla, eliminare tutte queste cose dalle nostre chiese, sono orpelli. Poi le belle arti le sentiamo se lo facciamo, perché poi andiamo veramente nei problemi, no? Quindi dipende dal nostro comportamento. Se il nostro comportamento nei confronti, ecco, di questi che potrebbero indurre all'idolatria è veramente un comportamento da idolatri, allora fanno bene, no, a guardare il dito. Ma se il nostro è un comportamento, cioè questa statua ci porta alla vera fede, alla vera religiosità, ci serve da indicatore, no? È un po' come il segnale di stop sulle strade. Se noi lo eliminiamo facciamo 500 scontri al giorno, ma non è quello lì l'importante, è soltanto un richiamo al fatto che ti fermi. L'importante è che ti fermi, non è importante il cartello.
E okay? Questo vale anche per la figura dei santi, di Maria.
Ecco, certo.
Cioè siamo accusati di, ecco, io dico sempre, noi non adoriamo ma veneriamo.
Esatto, la veneriamo. La statua è un modo, è un semaforo che ci dovrebbe ricordare il comportamento, no? Come vedo il verde e passo, così Maria è il verde, però è importante che passo. Ma se resta a guardare il semaforo verde per mezz'ora, per me che mi danno del credito.
Per esempio, io sento, no? Dire che le apparizioni mariane sono tutte fenomeni demoniaci, ecco, quello che poi abbiamo trattato, però è difficile anche.
Esatto, cioè, lì ci viene incontro, per fortuna, il discernimento della Chiesa, no? Perché è vero anche quello, non tutte le apparizioni sono state dal discernimento della Chiesa indicate come reali. Quindi probabilmente, come dicevamo prima, la bestia imita Dio, imita il sacro, e probabilmente qualcuna di queste sono apparizioni tarocche che la bestia usa forse per fuorviare i credenti. Ma per fortuna noi abbiamo una chiesa che si dice assistita dallo Spirito Santo, e che non è che se a Carlo domani mattina appare la Madonna e il giorno dopo tutta la chiesa dice oh è apparsa, è vero. No, aspetta prima che Carlo passi a miglior vita, aspetta che da questa apparizione vengano dei frutti veramente divini, no? Veramente positivi, e poi dopo averci pensato, ripensato, analizzato, eccetera, dà veramente il via libera.
Okay. Facciamo un'altra statua con Carlo.
E facciamo una statua di Carlo. Quindi discernimento.
No, scusa, ma devo proprio scappare.
Buonanotte a tutti allora. E forza Roma. Che ha fatto Roma? Che ha fatto Roma?
Ah già, c'era la bomba.
Perché adesso la sto cercando?